del Salmo 132. Questo Salmo per molti rimane un enigma. Che cos'è? È un Salmo che fu composto, ad esempio, per accompagnare il trasferimento dell'Arca di Dio, l'Arca di Dio che accompagnò Israele nel deserto, che conteneva le tavole della legge, i 10 comandamenti scritti dal dito di Dio, l'Arca che si trovava non a Gerusalemme e che fu trasportata da Davide con grande solennità a Gerusalemme. Difatti, vedete, versetto 6, che cosa vogliono dire? Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostiamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu, vedete, tu è l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestono di giustizia, esultino i tuoi fedeli. Oppure altri pensano che questo sia un salmo, si può annoverare fra i salmi regali, che può essere stato composto per accompagnare la cerimonia di incoronazione del re. La cerimonia di incoronazione del re. Di un re davidico. Per esempio, guardate, versetto 17, la farò germogliare, alla fine del Salmo, 17-18, la farò germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato, rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona. Non solo, ma si ricordano anche, si ricorda il giuramento che il Signore ha fatto a Davide. E potrebbe essere un contesto del genere, quello di un'incoronazione di un nuovo re davidico, per esempio sono i versetti, versetto 11 e 12. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro, il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Anzi, si aggiunge il versetto 12, che può avere un significato, è un richiamo, al re che succede nella linea davidica. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza, i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Così disse Dio a Davide. Questo verrebbe ricordato nel contesto di una cerimonia di incoronazione. La terza cosa che, terza osservazione che per adesso lascio lì, è che questo Salmo, come vedete dal titolo, Canto delle Salite, fa parte anch'esso, abbiamo già visto un altro Salmo, quando si parlava dell'Allel, fa parte di una collezione di salmi molto caratteristica, che sono i salmi, i cantici o i canti delle salite o delle ascensioni, secondo delle traduzioni. Qui traduce la nuova versione Canto delle Salite. Questi sono una collezione che va dal Salmo 120 fino al 134. Quindi poco dopo noi siamo verso la fine di questa collezione. In realtà questo Salmo, come qualcuno vede, io non sono convinto dopo averlo letto, riletto, perché questo è il problema che mi sono posto, che Salmo è? Questa è una preghiera dall'inizio alla fine. È una preghiera, anzitutto, ed è una preghiera per l'avvento del consacrato, cioè del Messia. Quando qui troviamo la parola consacrato, troviamo più volte, dobbiamo sapere che è la traduzione di una parola ebraica che vuol dire unto, fa riferimento a un'unzione sacra, e la parola ebraica per dire unto è Messia. Non si dice ancora il Messia, poi è l'unto per eccellenza, ma Messia. Quando consacrato c'è sempre la parola Messia, pensiamo, cioè unto, il Re. Questo salmo è una preghiera per l'avvento del Messia. E il versetto centrale per capire questo, e la chiave per capire il salmo, a mio parere, è il versetto 10. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato, del tuo unto, del tuo Messia. Per amore di Davide. Perciò non l'ha scritta Davide. Si fa riferimento a Davide, a quello che ha fatto. Davide è nel passato. Questo è confermato dal versetto 17. L'ha fatto germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato. Dunque, dice il versetto 10, allora, se è la chiave partiamo di lì, per capire il Salmo. Per amore di Davide, tuo servo. Questa è la prima parte del Salmo. Per amore di Davide, tuo servo. Sono i versetti dall'1 al 9. Esattamente questo è il significato della prima parte del Salmo. Ricordiamolo, rileggiamo, abbiamo davanti agli occhi. Ricordati, o Signore, di Davide. È una preghiera a Dio, al Signore, che si ricordi di Davide, di tutte le sue fatiche. Quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto, tutto sta, si ricorda a Dio, il Signore, Davide, e quello che ha fatto per il Signore. Il giuramento che ha fatto Davide, notiamo che c'è la parola giuramento, quando giurò al Signore. Il contenuto del giuramento l'abbiamo al versetto 3, 4, 5. Questi tre versetti, dal 3 al 5, è il contenuto del giuramento che Davide fece. Non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Allora, dice l'inizio del Salmo, ricordati di Davide. Io penso anche che qui non si dice chi sta pregando, è ignoto. Forse la comunità, forse Israele, è ignoto. Non si dice mai chi prega. Non c'è neanche il titolo di Asaf, di Davide non può essere, dice ricordati di Davide, dovrebbe dire ricordati di me. Penso che il salmo precedente, che è di Davide invece, sia importante anche per questo salmo. E non sono mai accostati a caso i salmi. Su questo noi ci fermiamo meno. Il Salmo precedente è molto importante. Dice, vedete, il Salmo 131, perché ha la Bibbia, perché non ha la Bibbia, pazienza, guarderà di fianco. Salmo 131 dice, canto delle salite di Davide. Qui è di Davide. Davide che parla. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attende il Signore da ora e per sempre. È il salmo dell'umiltà di Davide, della sua semplicità di cuore. È per questo che Davide piaceva al Signore. Per questo, perché il suo cuore non si è mai esaltato, sempre rimasto nell'umiltà, pur essendo a un certo punto consacrato dal Signore e diventato re. Ricordati di Davide, dice qui il nostro Salmo, che era così. Però dice una cosa un po' diversa, sempre al versetto 1, aggiunge una cosa importante. Dice di tutte le sue fatiche. Così è la traduzione. La parola che sta sotto può voler dire molte cose in ebraico. Ricordati di tutte le sue tribolazioni. Ricordati di tutte le sue sofferenze, di tutti i suoi tormenti, sarebbe ancora di più, ancora meglio. Si interpreta in riferimento a tutta la sua vita anche. Ma poi, come vediamo dal suo giuramento che segue, ha anche un altro significato, questa espressione, cioè ricordati dell'umiliazione che Davide prese su di sé volontariamente quando giurò, l'umiliazione della sua anima. Questo è il modo in cui la scrittura designa i sacrifici volontari, non i sacrifici, non le offerte materiali, i sacrifici volontari, personali, che sono quelli che Davide qui offre a Dio, come sono elencati nel suo giuramento, cioè le privazioni che Davide prese su di sé volontariamente, cioè per amore. Ricordati di Davide e di tutto il suo amore per te. Questo vuol dire che egli ha dimostrato quando con giuramento, e lo ha mantenuto, ha mostrato di amare più te che se stesso, facendo delle rinunce. Le rinunce sono elencate, come vedete, in questi due versetti. Dormire, se le prendessimo alla lettera, si può discutere su questo. Dormire all'aperto, dormire per terra, star sveglio, veglie notturne, possiamo presupporre, per pregare. Queste cose noi non le impariamo da altri testi della Bibbia. Questa è la cosa preziosa di questo Salmo. Cosa ha fatto Davide? Qui si prega dicendo: oh Dio, ricordati di Davide. E perciò non respingere, come il versetto 10 che è centrale, il volto del tuo Messia, del tuo unto. In virtù di quello che Davide ha fatto, del suo amore per te. Dice il versetto 5 nel giuramento: finché non avrò trovato un luogo per il Signore. Questo è il giuramento di Davide. Io farò digiuni, veglie, preghiere. Finché io, che sono già in una casa, come ci racconta la scrittura, sono già in una dimora regale, fatta con i cedri del Libano, ecco, non ne userò fino a che non avrò trovato una dimora per il Signore. Un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Questo è, secondo questo, come si suggerisce, questo Salmo, che presenta questo come il motivo primo per cui Dio si deve ricordare delle sue promesse, cioè di non respingere il suo consacrato, il Messia. Dobbiamo, tra parentesi, io presuppongo, sarei favorevole è d'accordo con chi pensa che questo salmo invece è nel contesto dell'esilio, o anche dopo l'esilio. La dinastia davidica non c'è più, fisicamente. Ricordiamo il Salmo 89 che abbiamo meditato, è nella stessa linea. Questo è il servizio più alto di Davide, trovare un luogo per il Signore. Così Davide ha cercato e ha trovato un luogo per il Signore. Come? Col suo giuramento, cioè con i suoi sacrifici, dimostrando l'amore per Dio così. E così l'ha cercato e così l'ha trovato. Ed è questo il servizio più alto qui, ottenere che il Signore venisse ad abitare in modo stabile e perenne, perché questo è il punto qui. Quando invece la storia sembra dimostrare che la stabilità e la perennità delle promesse di Dio non sono verificabili, sono anzi contraddette, è proprio su questo punto che si deve incentrare la fede. È questo che viene ricordato. Davide ha ottenuto, come il Signore dice, un luogo perenne. Viene citato poco dopo. Lo vediamo immediatamente. Così Davide fece, cioè secondo il suo giuramento, e così trovò il luogo per il Signore. È probabilmente per questo che noi troviamo questi versetti così strani, allora, che inquadrati così forse sono più comprensibili, sono i versetti dal 6 al 9. Cioè, ecco, abbiamo saputo che in Efrata l'abbiamo trovata nei campi di Ar. Questi versetti, per essere capiti, guardate il versetto 8 e 9, molto importante. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, il luogo del riposo, dove Dio si riposa e rimane. Prima era vagabondo, non aveva un luogo dove posare la testa, adesso si riposa per sempre, in Gerusalemme. Bene, questi versetti, per essere compresi fino in fondo, debbono essere riportati ai racconti biblici. Sono in realtà, soprattutto i versetti dall'8 al 10, una vera e propria citazione letterale. Su questo, questa è un'indicazione, a mio parere, che è molto importante per l'interpretazione del Salmo. Si può dimostrare che è una vera e propria citazione, come se ci fossero le virgolette. Sorgi, Signore, verso il luogo, è un testo che si trova letteralmente nel secondo libro delle Cronache, al capitolo sesto, i versetti 41 e 42, cioè è la conclusione della grande preghiera di Salomone alla dedicazione del Tempio. E si conclude così, si conclude dicendo: o Signore, non respingere il volto del tuo consacrato. Anzi, là c'è una piccola differenza significativa. Là si dice: o Signore, ricordati dei favori, cioè sarebbe degli atti di grazia che tu hai promesso a Davide. Là si ricorda le promesse del Signore così. Qui si dice diverso. Chi prega qui dice: ricordati di Davide, di quel che lui ha fatto per te, o Signore. Là si dice: ricordati, Signore, delle promesse che hai fatto a Davide, dice Salomone. Le cose si tengono, è una vera e propria citazione. Non voglio aggiungere molto qui perché diventa troppo lungo, però questo mi pare molto importante. Anche l'espressione "per amore di Davide, tuo servo, non respingi il volto del tuo consacrato" è la ripresa, con questa variante, della preghiera di Salomone, del vertice della preghiera di Salomone, che è la sua conclusione, che è la preghiera per l'avvento del Messia. Poi, troviamo un secondo argomento di questa preghiera per chiedere a Dio che mandi il Messia. Lo troviamo nei versetti 11 e 12. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Questa promessa Dio la fece a Davide, così come è raccontato nel secondo libro di Samuele, al capitolo settimo. In tutte le Bibbie trovate i riferimenti. Quando Davide voleva costruire il Tempio, il profeta Natan gli disse: è un buon pensiero, ben ispirato dal Signore, ma il Signore non fu d'accordo con Natan e con Davide. E mandò Natan a dire a Davide: no, non costruisci tu, non te l'ho mai chiesto, non ne ho bisogno, io sto bene nella tenda. E poi gli disse: non pensare di poter far tu qualcosa per me, cioè non pensare di poter far tu una casa per me, ma sarò io a fare una casa per te. Nel caso, nell'intenzione del Signore, una casa per Davide è una discendenza, è una casa di Davide, l'espressione. Per Davide una casa per il Signore è il Tempio. E Dio gli disse: non pensare di poter far tu una casa per me, sarò io anzi a fare una casa per te. E gli fece tutte le promesse più grandi, cioè di un regno eterno che non verrà mai meno. E vediamo come il re, l'unto del Signore e il Tempio sono collegati, queste promesse. Questo è il secondo argomento di questa preghiera. Il primo argomento è per amore di Davide, ricordati di Davide, di quel che ha fatto per te, per amore tuo. Il secondo argomento, ricordati del tuo giuramento. Davide giurò e lo mantenne. Ricordati che anche tu hai giurato a Davide e glielo ricorda qui, in questi versetti. Poi segue un terzo argomento, dal versetto 13, dai versetti 12 in avanti, dal versetto 13 in avanti: il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza, questo sarà il luogo del mio riposo per sempre, qui risiederò perché l'ho voluto, benedirò tutti i suoi raccolti, eccetera. Vedete il versetto 17 che rientra in queste promesse di Dio, legate all'elezione di Gerusalemme, in questo luogo. Vedete il versetto 17? La farò germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato, una lampada che non si spegne, che è la promessa del Messia. Notate però che dice il versetto 17, dice là, a Gerusalemme. E tu hai scelto Gerusalemme come tuo luogo di riposo per sempre. E perciò devi mantenere le promesse legate a questo luogo di riposo, che è la promessa messianica. In conclusione, forse è andata meglio di altre volte, era un po' più breve. In conclusione, è una preghiera. Letta così, diventa una preghiera per l'avvento del Messia, avvalorata da tre grandi argomenti. E ci insegna anche come pregare. Primo è: ricordati di Davide, cioè per amore di Davide tuo servo. Per l'amore con cui tu hai amato Davide, dal momento che Davide ti ha amato così, allora manda il tuo Messia. In secondo argomento, in virtù del giuramento che hai fatto a Davide, tu ti sei impegnato col giuramento. E in terzo luogo, a motivo del luogo del tuo riposo. Tu ti sei riposato finalmente qui e hai detto: qui resterò per sempre. Notiamo che queste espressioni dobbiamo pesarle, leolam, in eterno, per sempre. Tutte le promesse di Dio riguardanti Gerusalemme sono per sempre, come le promesse fatte al Messia. Bene, tu hai scelto Sion per stare qui per sempre e hai legato, ovviamente, questo tuo dimorare qui con la promessa della redenzione messianica. Ecco, ora ascoltiamo qualche cosa, ecco brevemente, della tradizione ebraica su questo salmo.
Allora, il tema di questo Salmo, come già il Salmo 88, nei commenti che ho letto io mi sono basata soprattutto su solito Kimchi, perché è un commento che è completo, ma ne ho guardati anche altri, più antologici. Comunque tutti legano strettamente, come del resto anche le nostre Bibbie, questo Salmo al testo di Seconda Samuele 7, quello che ha citato Giovanni Paolo da ultimo, ma che forse a questo punto conviene leggere per intero, perché Seconda Samuele 7 è un testo che anche la liturgia usa soprattutto intorno a Natale, però non so se tutti l'abbiano proprio presente. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda». L'arca era quella specie di cassa, diciamo, tutta rivestita d'oro, che nel deserto stava sotto una tenda costruita apposta, e quando il popolo è entrato nella terra, appunto, non aveva un luogo fisso. Quindi l'intenzione di Davide è quella di costruire un tempio per metterci in questa tenda in cui c'era la presenza di Dio. Allora Giovanni ha già riassunto, Natan subito dice «sì, fai pure», ma poi il Signore lo ferma. Quindi saltiamo al versetto 5. «Va e riferisci al mio servo Davide la risposta del Signore». Dice il Signore: «Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Finché ho camminato ora qua ora là in mezzo a tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi edificate una casa di cedro? Ora dunque riferirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dai pascoli mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele, mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui non lo opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito i giudici sul mio popolo Israele, e gli darò riposo, liberandolo da tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con i colpi che danno i figli dell'uomo, ma non ritirerò da lui il mio favore come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Non so se lo avevate già visto quando avete commentato il Salmo 88, io non c'ero. Comunque, questo Salmo è letto in parallelo a questo testo e al parallelo di questo testo di Prima Cronache 17, perché questo testo del giuramento è riportato anche nel Libro delle Cronache. La struttura di questo Salmo, secondo appunto la lettura che ne fanno loro, ma penso che sia giusto, cioè che la possiamo assumere tranquillamente, si regge dunque su due giuramenti connessi con il significato della parola casa. Casa come edificio, Davide vuole edificare una casa al Signore, che in questo senso indica talvolta anche il Tempio, no? Beit HaMikdash. Proprio sì, sì, per dire Tempio talvolta si usa questa parola, e l'altro significato è casa come casato, quindi discendenza. Quindi ci sono questi due giuramenti. Davide vuole, qua il Salmo dice che era un giuramento, ti costruirò una casa, e il Signore gli risponde: sono io che farò per te una casa, cioè un casato, una discendenza. E cioè il Signore giura a Davide di scegliere la sua dinastia e di suscitare da essa il Messia. Quindi io mi sono fermata, perché il commento era lungo, su due temi. Uno, quello della casa, del Tempio, e il secondo tema, quello del Messia. Il primo punto è il Tempio. I commenti si soffermano moltissimo sul tema del santuario, del luogo santo. La tradizione ebraica è unanime nell'attribuire a Davide e non al figlio Salomone l'iniziativa della costruzione del Tempio. La Bibbia dice che in realtà l'ha costruito Salomone, eppure la tradizione dice che il merito della costruzione del Tempio è stato dato a Davide proprio per questo Salmo. Non solo per questo Salmo, anche per un altro Salmo che è il Salmo 31, dopo lo guardiamo. Dunque, Kim ti dice così, ricordati Signore di Davide di tutte le sue prove. Nathan aveva già detto a Davide che non sarebbe stato lui a costruire un tempio al Signore, ma Salomone suo figlio. Tuttavia, poiché Davide dedicò tutte le sue energie a preparare l'edificazione del tempio, rivolsi a Dio questa supplica. Ricordati Signore riguardo a Davide di tutte le sue afflizioni. Qua sarebbe una preghiera di Davide, sarebbe lui. Dal momento che non ho meritato di costruire il santuario, ascrivimi l'intenzione come se l'avessi compiuta e ricordati il mio favore di come io mi sia procurato afflizioni per la tua casa. Io infatti ho sottratto il sonno ai miei occhi per il continuo pensare ad essa e inoltre ho fatto voto e ho giurato di non concedermi riposo in casa mia e sul mio giaciglio fino alla sua edificazione. Commentando poi il Salmo 31, se andiamo a guardare il titolo, dice Salmo, canto per la dedicazione del Tempio di Davide. Quindi un Salmo di Davide per la dedicazione del Tempio. E Kimchi commenta così. A chi ha pensato di fare una buona azione, il Santo, benedetto egli sia, gliela scrive come se l'avesse compiuta. Sappi che è realmente così perché Davide pensò soltanto di edificare il santuario, eppure esso è stato scritto a suo nome, come detto, Salmo, canto per la dedicazione del Tempio di Davide. Poi c'è un'altra cosa, riguardo al versetto 2. Al potente di Giacobbe fece voto. Chi si chiede perché si menziona Davide? Perché non dice al Dio di Abramo fece voto, oppure al Dio di Isacco fece voto, oppure al Dio dei patriarchi fece voto, ma dice al potente di Giacobbe fece voto. Perché Davide in questa occasione dà al Signore l'appellativo il potente di Giacobbe. La risposta, Kimchi, la trova nel testo di Genesi 28. Non so se ve lo ricordate, la scala di Giacobbe. Genesi 28. E parla del sogno di Giacobbe, ricordiamo l'episodio. Giacobbe sta fuggendo al fratello Esaù, che lo vuole uccidere, e quindi si sta allontanando dalla terra, che allora era ancora terra della promessa, perché i patriarchi vi hanno abitato come stranieri, non possedevano ancora la terra, quindi si sta allontanando dalla terra santa, diciamo, e mentre è in fuga, giunto in un luogo che si chiama Betel, si addormenta e fa un sogno, sogna appunto la visione di una scala che poggia sulla terra e la cui cima tocca il cielo e sulla quale scendono e salgono gli angeli del Signore. Questo è il sogno di Giacobbe, poi riceve anche la promessa della terra. E Giacobbe dice, ora so che questa è veramente la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Quindi, tornando a Chimchi, Davide menziona Giacobbe in questo contesto per il motivo seguente. Giacobbe aveva visto in sogno il luogo del santuario, e questa la scala della sua visione, e aveva detto quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo, Genesi 28:17. Tali parole Giacobbe le pronunciò non in riferimento a Betel, il luogo in cui si era addormentato, ma in riferimento al Tempio. Il contenuto fondamentale del sogno compiuto da Giacobbe fu la visione del luogo prescelto da Dio, dove sarebbe stato edificato il santuario. Quindi questa visione, secondo Kimchi, E Giacobbe, in questa visione, ebbe un anticipo di ciò che è il Tempio, il Santuario, il luogo dell'incontro tra l'uomo e Dio, il luogo scelto dal Signore stesso. È per questo che in questo Salmo, che ricorda la preghiera di Davide riguardo all'edificazione del Santuario, il Signore è ricordato col nome di Potente di Giacobbe. Chinti poi aggiunge tutta una tradizione sul luogo del santuario che dice così. Questo, cioè il Tempio, è l'ombelico del mondo, come hanno detto i nostri maestri. Come l'ombelico è situato al centro del corpo, così la terra di Israele è situata al centro del mondo. Gerusalemme è al centro della terra di Israele. L'area del Tempio è al centro di Gerusalemme. Il santuario è al centro dell'area del Tempio, l'arca è al centro del santuario. E dinanzi all'arca sta la pietra di fondazione su cui è retto il mondo. Quindi questo Tempio di Gerusalemme è proprio il centro del mondo. A questo proposito è anche utile ricordare che sulla base di un testo di Seconda Cronache 3:1, tutta la tradizione identifica il monte su cui sorgeva il Tempio di Gerusalemme con quello su cui fu Abramo offrì il figlio. Questo forse lo sapete tutti, quello che Dio mostrò ad Abramo perché vi sacrificasse Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Loro identificano, ma è la Bibbia poi che identifica questo il luogo del Moria con il Tempio di Gerusalemme, su quel posto lì. Ecco, questa era la prima parte riguardante il Tempio, quindi il giuramento di Davide a Dio. Poi passiamo al secondo tema, che è quello del giuramento del Signore invece a Davide: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. I versetti sono dall'11 al seguente. C'è un Midrash che dice, che Midrash sono, ricordo, sono le omelie, sono raccolte di omelie, e a questo punto ricordano una cosa, che ci sono tre doni che sono stati dati sotto condizione, cioè se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza, e sono la terra di Israele, molto interessante questo, cioè non è un dono assoluto, è un dono sotto condizione, il santuario e il regno della casa di Davide. Mentre invece il libro della legge, la Torah, e l'alleanza con Aronne, cioè il sacerdozio, sono doni senza condizione. Vabbè, passiamo al versetto 17a. La farò germogliare, direbbe letteralmente il Salmo, la farò germogliare un corno per Davide, un corno, usa la parola corno. Corno è un termine usato spesso nella scrittura come sinonimo di potenza. Ci sarebbe anche nel Benedictus, non viene mai tradotto, ma quando dice ha suscitato per noi una salvezza potente, sarebbe un corno di salvezza, letteralmente. E poi i commentatori si fermano su queste due parole, il verbo germogliare e corno. Queste due parole in connessione si trovano in altri testi della scrittura che sono testi messianici, insomma, che si riferiscono alle promesse del Messia. Possiamo vedere per esempio velocemente Geremia 23. Non ho messo il segno. Geremia 23. Versetto 5, ecco verranno giorni, dice il Signore, nei quali farò germogliare, sarebbe qua, dice, susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele sarà sicuro nella sua dimora, questo sarà il nome con cui lo chiameranno, Signore nostra giustizia. Questo è il tempo dell'esilio e questa è chiaramente una profezia messianica. Noi lo leggiamo in avvento, questo testo. Allora, Kim ci dice così. Questo versetto 17, la farò germogliare un corno per Davide, si riferisce al Messia futuro. Per questo dice: farò germogliare. Allo stesso modo si dice del Messia: susciterò per Davide un germoglio giusto, cita appunto Geremia 23. E poi cita ancora Geremia 33, che dice una cosa simile: in quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia. Geremia 33, 15. Versetto 17b: ho preparato una lampada per il mio unto. Mi era venuto in mente poco fa che c'è un testo che parla della dinastia di Davide con questa immagine della lampada, però non mi è venuto in mente, forse le sorelle se la ricordano. Comunque, ho preparato una lampada per il mio unto. Il Midrash commenta questa seconda parte del versetto pure in senso messianico e dice una cosa molto bella, dice così: disse il Santo, benedetto egli sia, a Israele: in questo secolo voi avete bisogno della luce del santuario, ma nel secolo futuro, e per merito della medesima lampada, condurrò a voi il Re Messia, che è paragonato a una lampada. Come detto, la farò germogliare un corno per Davide, ho preparato una lampada per il mio unto. E non solo, ma io stesso vi farò luce, poiché così dice Isaia: il Signore sarà per te luce eterna e il tuo Dio sarà il tuo splendore. Quindi questa lampada del versetto 17 è il Messia stesso, che sostituirà la luce del santuario e che porterà la luce stessa di Dio.
Nel Nuovo Testamento il riflesso, ecco, di questo testo messianico.
Ecco, per alcune cose, come sempre, mi ripeterò e altre vedremo un po'. Allora, ecco, questo Salmo 132, come è già stato detto, fa parte appunto della raccolta cosiddetta dei canti delle ascensioni, ecco, e prima appunto si diceva: chi è che canta questo canto? Io nella mia lettura, ecco, ho pensato che appunto questo canto fosse dei pellegrini, ecco, che recitavano salendo verso la città santa di Gerusalemme in occasione delle grandi celebrazioni annuali della liturgia ebraica, ecco, e che appunto ricordando, ecco, le cose che appunto ci dirà questo salmo qui, ecco. Allora, come leggerlo in senso neotestamentario, ecco? Beh, prima volevo fare alcune, vederlo un pochino nella sua lettera, diciamo così, ecco. Appunto, il salmo si apre con una supplica a Dio di ricordarsi di Davide e delle sue fatiche. Poi segue appunto questo giuramento, cui corrisponde, e secondo me risponde, ecco, al versetto 11, il giuramento di Dio. Ecco, quindi proprio a motivo di questi due giuramenti, ecco, avevo così diviso il Salmo in queste due parti, i versetti 1-10 e 11-18. Allora, da prima appunto giura Davide, esprimendosi così, come già abbiamo sentito, lo rileggo questi primi versetti, ecco: non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, non concederò sonno ai miei occhi né riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, questa serie di verbi che mi parevano in progressione: non entrerò, non mi stenderò sul letto, non concederò sonno ai miei occhi, ai miei occhi, ecco, da un lato mi sembrava proprio che mostrassero la tenace volontà di Davide di non concedersi tregua fino a che non troverà un luogo per il Signore, e dall'altro lato, ecco, ci desse anche lo spessore, ecco, di tutto il desiderio e l'amore di Davide verso il suo Dio, nel quale anela la vicinanza, la protezione, direi quasi la paternità. Ma volevo fare anche un'altra piccola sottolineatura su una parolina che c'è proprio all'inizio, nelle primissime parole. Il testo greco, al versetto 1, cambia il termine fatiche in mitezza e legge così il testo: ricordati, Signore, di Davide e di tutta la sua mitezza. Ecco, e questo termine è molto bello, ecco, e ci aiuta, almeno dovendo io fare una lettura neotestamentaria, ecco, a vedere subito un pochino in Davide, ecco, una figura di Cristo, che è, ecco, il mite e l'umile per eccellenza, il quale appunto si svuota del suo essere pari a Dio, facendosi obbediente fino alla morte di croce. E in questo possiamo qui anche vedere le fatiche, eh? Sappiamo, abbiamo già ricordato un'altra volta un testo degli Ebrei 5:8 che dice che Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì, ecco, quindi non ci sono più contraddizioni tra queste due letture, ecco, per compiere il perfetto disegno del Padre che vuole riportare tutti gli uomini alla loro dignità di figli di Dio e ad essere sua degna dimora. E tanto che mi è piaciuto segnarmi una parola di Sant'Ilario, Ignazio mi perdonerà questa piccola incursione nel suo campo, ecco, che dice così: il Cristo giura di non ritornare in cielo prima di avere preparato per Dio questa dimora nelle anime degli uomini. Questo mi è sembrato molto bello, questa lettura di questo giuramento, ecco. Al giuramento di Davide fa eco appunto al versetto 11 un altro giuramento, che è quello di Dio, ecco, che appunto non vuole una casa di pietra, bensì un casato, una discendenza. Io ho letto tutto questo salmo, ecco, appunto alla luce del capitolo 7 del secondo libro di Samuele che abbiamo già letto, se ne riprenderò solo alcuni versetti per esplicitare quello, ecco, che è il mio discorsino neotestamentario, diciamo così, ecco. E appunto Davide, dopo che aveva riportato l'arca del Signore a Gerusalemme, ecco, intende costruire una casa, ecco, ma il Signore in un qualche modo lo ferma, ecco. Forse tu, abbiamo già sentito queste parole, mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Ecco. E poi annunzia, ecco, c'è questo grande annunzio: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno, cioè la seconda volta, per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. E poi ancora salto alcuni versetti, e poi ancora per la terza volta dice: la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Ecco. In questo oracolo del Signore, ecco, che appunto è detto, ecco, non ritirerò da Lui il mio amore. Ma nel nostro Salmo, invece, questa fedeltà di Dio, che qui sembra così assoluta e non venire mai meno, è invece legata alla fedeltà dei discendenti di Davide. Al versetto 12 il nostro Salmo dice: se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. E in verità la casa di Davide fallirà e verrà il tempo in cui non ci sarà più un re discendente di Davide in Israele. Tuttavia la promessa di Dio non verrà meno. Infatti il Signore conferma il suo legame con Sion, perché così lui ha stabilito e voluto da sempre. Versetto 13 e 14: il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora, questo sarà il luogo del mio riposo per sempre, qui risiederò perché l'ho voluto. E questo Sion, Gerusalemme, sarà il luogo in cui si compiono i misteri del suo Messia. Ecco, e il mistero proprio lì in Sion si compirà perfettamente, il misteri di Gesù di Nazaret. Arrivo subito ai versetti finali, ecco, quelli Appunto, benedirò i tuoi raccolti, sazierò di pane i tuoi poveri, rivestirò di salvezza i tuoi sacerdoti, soprattutto là farò gemorriare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato. Ecco, il verbo del versetto 17, farò germogliare, ecco, mi ha rimandato un testo, un'altra profezia, ecco, di Isaia 11, che dice così, ecco, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Jesse è il padre di Davide. Ecco, un virgolto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ecco, questa profezia di Isaia è una chiarissima promessa di un Messia, discendente di Davide, che si realizza nel Signore Gesù. Le parole dell'angelo Gabriele a Maria ne sono una prova limpidissima. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Poi aggiunge anche, lo Spirito Santo alla Vergine scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Anche Zaccaria nel suo cantico, il Benedictus, canta, benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Questo salmo non è mai direttamente citato nel Nuovo Testamento, ma ci sono due riferimenti che mi sono parsi importantissimi negli Atti degli Apostoli. In Atti 2:29-31 è ricordato il giuramento di Dio nel discorso di Pietro il giorno di Pentecoste. A un certo punto nel suo lungo discorso Pietro dice così, fratelli, rivolto ai suoi correligionari giudei, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra di noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questo riferimento, ecco, è molto importante proprio perché mi pare, ecco, ci dica che è la risurrezione di Gesù che realizza pienamente il giuramento di fedeltà di Dio a Davide, il quale, da re e profeta, aveva profetizzato la venuta di un Messia che sarebbe nato nella sua stessa stirpe e avrebbe regnato per sempre. Ma questo regno eterno è possibile solo perché il re davidico, morto in croce, risorde e regna alla destra del Padre per sempre. Come d'altra parte dice San Paolo, nei primi versetti della lettera ai Romani, dice Gesù Cristo nostro Signore, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti. Il secondo riferimento lo troviamo in Atti 7:46, dove Stefano, ecco, prima della sua lapidazione, racconta tutta la storia del suo popolo, che culmina in Gesù, il giusto, ecco, e ricorda come tappa fondamentale anche il giuramento e la preghiera di Davide, che voleva costruire una dimora per il Dio di Giacobbe. Ma Dio, appunto, non gradì, ecco, anzi, si oppose a questa intenzione. Sarebbe stato piuttosto lui a portare avanti l'edificazione della casa di Israele, concedendo a Davide un discendente, di cui è detto, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Stefano poi aggiunge nel suo racconto, l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Dunque, Dio non cerca una casa di pietre da abitare, ma una comunità di uomini. Da sempre la dimora di Dio è in mezzo al popolo, è nel cuore degli uomini, ma tutto questo avviene in modo definitivo per l'opera del Signore, del suo Figlio Gesù. Se dunque Gesù, salto tanti passaggi perché altrimenti sarebbe una cosa un po' troppo lunga, se Gesù dunque è il germoglio di Davide secondo il nostro Salmo, possiamo anche allora tentare di definire gli altri elementi che sono presenti in quel versetto, in quegli ultimi versetti finali. Ecco, la lampada di cui parla il versetto 17 la potremmo identificare in Giovanni Battista, venuto a preparare un popolo ben disposto. Preparerò una lampada al mio consacrato, dice. E Gesù infatti in Giovanni 5,35 lo definisce proprio così. In una contestazione con i giudei dice: egli era la lampada, il Battista, che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Quindi quella lampada la identificheremmo con Giovanni Battista, mentre le benedizioni, la sazietà e le vesti di salvezza e la gioia sono i doni del tempo messianico, sono doni di Spirito Santo venuti nel mondo in modo pieno e definitivo dopo l'ascensione di Gesù in cielo. Per concludere, ecco, volevo ritornare a quei due giuramenti, in quei due riferimenti, due giuramenti iniziali, che mi pare, ecco, mettano in evidenza la coincidenza di due giuramenti, di due voti, di due desideri, come volete chiamarli voi, quello dell'uomo, cioè di Davide, che ha bisogno e si affatica e cerca la vicinanza del suo Dio, e quello di Dio, proteso verso l'uomo perché lui vuole stare in mezzo agli uomini, anzi negli uomini. E in Gesù questi due desideri si incontrano. Lui è la presenza di Dio fra gli uomini, lui è lui che rassicura Filippo dicendogli: chi ha visto me ha visto il Padre. È lui colui nel quale gli uomini incontrano Dio, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, così ci assicura Paolo. E proprio per la sua venuta tra gli uomini, anch'essi, gli uomini, possono diventare dimora di Dio, luogo in cui Dio riposa. Gesù infatti, prima della sua passione, dice ai discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Allora è bello, ecco, ancora pensare a questo scambio. Se il cuore dell'uomo trova riposo solo in Dio, è altrettanto vero che quello di Dio trova riposo solo in un'accoglienza calda, fedele, amante nel cuore dell'uomo credente. E allora sarà vera la parola dell'Apocalisse che dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farà sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. E questa è la grande salita che anche noi aspiriamo di fare, pure nella nostra fragilità.
Mi pare che l'ultima parola di tutto il nostro percorso, e oggi è l'ultimo incontro, è Agostino, credo, se lo merita.
Do per l'ultima volta voce ad Agostino indegnamente, che non è stato l'unico tra i padri, perché abbiamo passato, c'è stato Origene, c'è stato Ambrogio, Eusebio di Cesarea, un poco Ilario, l'intervento della, che c'è stato la Maria Cristina, però insomma indubbiamente Agostino ha fatto un po' la parte del leone. Allora, come succede di solito quando una cosa finisce, ecco, un oratore ha il diritto di dire: adesso però devo dire una cosa, cioè un po' più globale, ecco, perché ho notato, direbbe Agostino, ogni tanto un certo imbarazzo, anche disorientamento, nel senso che le sue interpretazioni, a parte il problema del senso letterale, il senso spirituale, ma proprio all'interno di questo, certe volte oscillano in un modo in cui non si capisce bene che poi chi è l'io del Salmo, certe volte Cristo, certe volte improvvisamente scopriamo che è l'orante, quello che legge il Salmo, la comunità, e quindi com'è la questione funziona. Qualche volta abbiamo anche notato che era un po' la cosa un po' tirata, un po' bella, però... Quindi io credo che Agostino avrebbe voglia di dire, beh, adesso lasciatemi dire, insomma, perché faccio così? E questo lo dice in questo Salmo, perché fa così. Lui, e poi prenderemo anche qualche altro testo, per dare almeno di un padre quello che è una chiave, che poi è comune a molti altri, però lui l'ha portata a un livello di perfezione, anche di genialità molto alto. Lui inizia, appunto, si attacca a questa cosa del versetto 2: ricordati, Signore, di Davide e di tutta la sua mansuetudine, come abbiamo sentito, ecco, secondo il greco, anche lui legge, appunto, non le fatiche, la mansuetudine. Allora inizia dicendo: secondo le fonti storiche, Davide è una persona individua, re di Israele, figlio di Jesse. E quel che la scrittura divina riferisce dagli elogi che gli tributa fu di carattere assai mite, tanto che da non ripagare con il male nemmeno il suo persecutore. Poi inizia a parlare di Saul, quella volta che entrò nella grotta dove era Davide, e Davide l'aveva in pugno, lo lascia sfuggire, così vedete questa mitezza, insomma. Allora dice Agostino: può darsi che elogiando proprio questa mansuetudine dica ora il Salmo: ricordati, Signore, di Davide e di tutta la sua mansuetudine. E ciò corrisponderebbe alla realtà storica dei fatti riferiti, come abbiamo detto, dalla scrittura divina. Quindi ammette questo livello storico: Davide si è comportato bene anche con il suo persecutore, un mansueto, la scrittura lo loda. Dice però: quando tuttavia ci avviciniamo ai Salmi, e dice Agostino, è nostro costume non fermarci sul senso letterale, ma come in ogni altra profezia, attraverso la lettera vogliamo penetrare nel mistero. E qua arriva a dire il punto, questo siamo ancora, siamo d'accordo su questa cosa. Dice: ora la vostra carità ricorda che In tutti i salmi, lui dice il mio metodo, in tutti i salmi siamo soliti ascoltare la voce di un uomo singolare. In latino dice cuius dan hominis, di un certo uomo, un certo tipo di uomo. Che uomo è questo qua? Il quale è sì uno, ma è distinto in corpo e capo. Il capo è in cielo, il corpo è sulla terra, sebbene questo corpo sia destinato a seguire il capo là dove esso lo ha preceduto. Parlando a gente istruita, non mi fermerò a spiegare chi sia il capo e chi sia il corpo. Noi possiamo trovare qualche indicazione su cosa intende Agostino in qualche altro punto, per capire com'è, non è semplicemente una lettura che lui fa cristologica, cioè di tipo messianico, come abbiamo sentito anche nel quello che diceva Mariangela. Questa profezia riguarda Gesù Cristo, la sua morte, la sua risurrezione. Ma riguarda anche noi, perché questo che vuole arrivare è la dottrina, quello che chiamano del Christus totus, Cristo totale, che Agostino in particolare ha sviluppato. Lui dice nel Salmo 5, nell'esposizione del Salmo 55, dice: Cristo, in quanto capo e salvatore del corpo, il Cristo che nacque dalla Vergine, fu crocifisso nella risurrezione della sua carne, ci ha fatto vedere il prototipo della nostra risurrezione, siede alla destra del Padre e intercede per noi. Il corpo è unito al suo capo. E dice: noi sediamo lassù, egli soffre quaggiù. Noi sediamo lassù in forza della speranza, egli è qui con noi mediante la carità. Quest'unione, da cui risulta come un solo uomo, fa di due una carne sola, lo sposo e la sposa. Per questo il Signore stesso dice, dunque, non più due, ma una sola carne. E poi, l'altro salmo, ancora più forte, all'inizio dell'esposizione sul Salmo 85, dice: Dio non avrebbe potuto elargire agli uomini un dono più grande di quello di costituire loro capo lo stesso suo Verbo. E ne segue che quando parliamo a Dio e preghiamo, non dobbiamo separare da Lui il Figlio. E quando prega il corpo del Figlio, che è, cioè, la Chiesa, la comunità dei credenti, non ha da considerarsi staccato dal suo capo. Dice Agostino che Gesù prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo e pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui, questa è un po' la chiave per la lettura agostiniana dei Salmi, riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e in noi la sua voce. Allora, quando Agostino legge un Salmo e vi vede Cristo, la profezia del Cristo, ecco, poi improvvisamente questa cosa è il lettore del Salmo, è la comunità riunita in chiesa che diventa quel Salmo lì. Si può trovare una cosa ancora più forte per arrivare in modo più netto, quello che pensa Agostino nel commento al Vangelo di Giovanni 21,8. Dice Agostino: non soltanto siamo diventati cristiani, non soltanto cristiani, quindi seguaci, adepti, insomma, ma siamo diventati Cristo. Capite, fratelli? Vi rendete conto della grazia che Dio ha profuso su di noi? Stupite, gioite, siamo diventati Cristo. Se Cristo è il capo e noi le membra, l'uomo totale è Lui e noi. Pienezza di Cristo, dunque, sono il capo e le membra. Cosa vuol dire il capo e le membra? Il Cristo e la Chiesa. E il padre Trapè, che è un grande esperto di Agostino, dice che la Chiesa per Agostino, e quindi a tutti gli effetti Cristo stesso, ha dimensioni più vaste di quelle istituzionali e di natura essenzialmente scatologica. Agostino la descrive spesso come la comunità dei giusti che percorre l'intera storia dell'umanità. Dice: dal tempo di Abele sino alla fine del mondo è peregrinante sulla terra. Quindi è quello che noi chiamiamo Chiesa, quindi pensiamo, in realtà la comunità dei giusti che esiste fin dall'inizio della storia del mondo, dell'uomo. Ecco, è questa per dire, ha prestato la voce ad Agostino per consentirgli di dire come lui legge i Salmi e come riesce a fare questo cortocircuito tra la lettura, diciamo, letterale, ecco, il livello profetico, l'annuncio del Cristo, e il fatto che poi quelle parole che riguardano il Cristo siano le parole che il credente sente come sue proprie, che descrivono la sua vita. Ecco, allora, detto questo, io concludo solo con un piccolo pezzetto di questa esposizione, subito all'inizio, tra l'altro è un'esposizione che lui ha fatto, un discorso al popolo, quindi non una cosa scritta come sappiamo, un giorno in cui gli hanno chiesto di parlare al posto di un altro che si è rifiutato, ecco, quindi forse abbastanza all'improvviso, un altro che era presente lì, un vescovo, pare, non dice chi è. Ha detto: no, io non parlo oggi così, e quindi Agostino inizia dicendo: mi scuso, devo parlare io, toccava all'altro, spero di ascoltarmi un'altra volta. Ecco. Quindi, questa è solo una curiosità. Ecco, quello che volevo dire, ecco, una piccola luce sul testo che richiama anche cose dette da Maria Angela, quando dice: come egli giurò al Signore e fece un voto al Dio di Giacobbe, se entrerò al coperto della mia casa, se andrò sul mio letto per riposare, cioè non andrò al coperto della mia casa, non andrò sul mio letto per riposare, finché non trovi una dimora per il Signore, un tabernacolo al Dio di Giacobbe, lui dice: dove cercavo una dimora per il Signore? se era mansueto, la cercava dentro se stesso. Ma come si diventa dimora del Signore? Ascolta il profeta che dice, Isaia, su chi riposa il mio spirito, sopra l'umile, il pacifico e chi teme la mia parola. Vuoi essere la dimora del Signore? Sii umile, pacifico e timorato della parola di Dio e sarai tu stesso ciò che desideri. E poi, più avanti, e qua viene a coincidere proprio con Mariangela, che fosse stato Agostino, dice, ma Mariangela come brava, avrebbe preso appunti proprio, dice. Quando dice, entreremo nelle tue tende, no? Entreremo nelle tue tende al versetto 7, e dice così, coloro che entrano in casa per abitarvi stabilmente sono gli stessi che vi entrano per essere fatti sua dimora. Quando entri in casa tua, vi entri per abitarvi. Quando invece entri nella casa di Dio, vi entri perché Lui abiti in te. Superiore a te è, infatti, il Signore. E quando Egli comincia ad abitare in te, comincia a renderti beato, mentre invece, se tu non ti lascerai abitare da Lui, sarai sempre misero.
Dunque abbiamo gli ultimi quarto d'ora, diciamo 20 minuti al massimo, qui possiamo intervenire su questo salmo. Sulle cose dette, ma anche su quelle che ciascuno può aver pensato. Ah, bene.
Dicevo, abbiamo visto appunto come questo salmo si legge questa promessa di Dio al re di concedergli un regno stabile e una lunga discendenza. Mi chiedevo se quanto leggeremo domani mattina nella liturgia della Messa, degli Atti degli Apostoli, quelli dunque, il brano dove si legge, quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Mi chiedevo, e Gesù risponde, non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo. Mi chiedevo se questi apostoli che fanno questa domanda pensavano al Salmo che abbiamo letto oggi, se hanno interpretato male ancora una volta che cosa voleva dire questo Salmo, cioè se il regno, oppure se c'è invece ancora in questo Salmo qualche cosa che ci aspetta ancora, cioè una futura profezia ancora.
Era un'interpretazione diffusa, quello di leggere il testo degli Atti, il primo capitolo, questi primi versetti, in particolare la domanda degli apostoli, è questo il momento allora in cui tu, tanti che dice tu restauri il regno per Israele, dire che gli apostoli avevano ancora una concezione materiale, nazionale, d'altra parte si parla di Israele, quindi per Israele nazionale sarebbe il minimo che si può dire, e che invece Gesù, insomma, gli apostoli erano ancora così, e si può solo notare che Gesù non commenta questa domanda su questo punto, ma dice, non sta a voi sapere i tempi e i momenti. Quindi credo che la domanda, non so se la tua domanda verteva esattamente su questo, la domanda degli apostoli riguarda i tempi, i momenti, no? E la risposta di Gesù, la vediamo, è la lettura di domani, mi sembra che voglia dire che il regno è un processo. Ricevete la forza dello Spirito Santo per la testimonianza. Ecco, è iniziato, ma in questa forma. Non so se ho risposto, non forse no. Ah beh, per il Nuovo Testamento, indubbiamente il Nuovo Testamento, come è stato detto anche prima da Maria Angela, per il Nuovo Testamento, poi l'abbiamo visto anche altre volte, nelle serate precedenti, più di una volta, per il Nuovo Testamento la promessa di un regno eterno si realizza anch'essa progressivamente. Il trono eterno viene dato a Gesù, regnerà in eterno, però si realizza di fatto con la risurrezione e l'ascensione. Anche se non è pienamente realizzato questo regno ancora, perché regna già fino a che tutti i suoi nemici non siano sottoposti ai suoi piedi, dice San Paolo. Quindi il regno è iniziato con la risurrezione di Gesù, il regno eterno, il regno di Davide, e si è reso eterno, ma insomma deve regnare fino a quel punto, insomma, quindi è la parusia alla fine, la conclusione di tutta l'opera, mi pare. Quindi gli apostoli interpretano già in un senso molto diverso, cioè sulla base della risurrezione di Gesù, chiaramente. Mi pare, su questo non riesco a pensare che gli apostoli pensino e si rivolgono a Gesù come se Gesù fosse un messia politico terreno a questo punto, che è morto e risorto. Non credo. Infatti Gesù non risponde criticando. Cioè il trono di Davide c'è, è quello su cui siede Gesù attualmente.
A proposito di questo, io avevo capito nel Salmo che Davide aveva talmente desiderato che il Signore avesse una dimora degna in terra, che nonostante fosse stanchissimo non avrebbe avuto mai la possibilità di sentirsi veramente a posto e quindi di riposare in pace se non avesse fatto anche questa cosa la più importante. E quindi il Signore, vedendo questo suo desiderio incessante, veramente urgente, risponde e quindi trova una dimora, cioè stabilisce in Sion la sua dimora e quindi qui poi dalla stirpe di questo che è stato così avido nel desiderare il Signore sorgerà la lampada che appunto sarà la luce per tutti. Ecco, il passaggio da questa cosa qui al fatto che diceva appunto del Christus totus, non sono sicura di averlo capito. Nel senso che dopo questa cosa invece può essere anche elaborata, nel senso che ognuno di noi, nel momento in cui desidera così tanto che appunto Dio abiti in lui, cioè dopo questa cosa può essere in un qualche modo declinata, nel senso che ognuno di noi può diventare quello che fa sì che in un qualche modo questuando e mendicando la presenza di Dio trova risposta in Dio che mendica invece il cuore dell'uomo, una cosa del genere. È questo il Christus totus o è tutta un'altra cosa? Non credo di aver capito, quindi chiedo Ignazio.
Credo che risponda Ignazio.
Mi si mette in difficoltà a questo punto fare una cosa sul Christus totus. Io credo che per poco che so di Agostino, in lui la cristologia e l'ecclesiologia sono strettamente connesse, sono un pilastro del suo pensiero. Attraverso la vita, evidentemente non è una cosa che lui si inventa, c'è San Paolo che lo ispira, attraverso la vita sacramentale, il battesimo, l'Eucaristia, il fedele, il cristiano, il battezzato è inserito nella vita di Cristo, quindi è unito a Lui. E quindi tutto ciò, diciamo l'espressione ardita di Agostino, tutto ciò che io trovo nella Bibbia riferito a Cristo, ecco, oggi ne posso parlare in riferimento anche alla sua comunità. Il capo è il corpo, così io capisco che qui voglia dire. E quindi l'espressione dei salmi è vissuta dalla comunità, e la comunità lo sente come propria. Questo è in una dimensione, appunto, che il padre Trapez fa notare poi è escatologica e non strettamente istituzionale, perché si potrebbe allora giungere a dire a certe cose, la Chiesa, diciamo, poi visibile con le sue istituzioni, che deve regnare sulla terra e deve avere la visibilità di questo regno. Ecco, questi sono forse i rischi. Invece è proprio la dimensione liturgica, sacramentale, orante, che unisce la comunità dei fedeli e la immedesima nel suo Salvatore. Non so, forse, ma Giovanni forse potrebbe dire anche più e meglio. Cioè, voglio solo dire come contributo, come dire, impressione personale. Forse sono cose più difficili per noi rispetto oggi a coglierle così, come nel tempo dei padri. Rimane però che quel tipo di lettura agostiniana consentiva di sentire la lettura del Salmo come una cosa proprio molto, molto personale, sentirla molto propria la preghiera. E credo che per noi la sfida è seguire la stessa strada, cioè farle nostra la preghiera del Salmo, anche in quei versetti, in quei passi che possono sembrare più distanti dalla nostra sensibilità, diciamo.
Ascoltando le interpretazioni, i commenti vari, mi pare di essermi più avvicinato a questo Salmo con un'ammirazione, condivisione più viva. Mi sembra che solo adesso capisco quanto è bello questo Salmo. Pensavo anche queste interpretazioni che Giovanni ha detto all'inizio, che sembrano così escludersi a vicenda e da fare difficoltà, sembra all'inizio di leggerlo che il Salmo parli in poco spazio di troppe cose. Parla di Davide, parla del Tempio, parla della felicità, della presenza del Signore dal suo popolo, e parla del Messia. Invece mi sembra ora capire come è bello questo fluire di tutti i beni del Signore, quelli iniziali, cercati, implorati da Davide, poi il Tempio, e poi il Messia Re che porta tutto al suo culmine, al suo compimento. Insomma, bisogna che ammiriamo questo fluire della bontà del Signore che passa nella storia di Israele, da una fase all'altra, sempre ingrandendo la grandezza dei suoi doni e sempre di più dà e promette e alla fine arriva questo bene incommensurabile che è il regno del Messia, del germoglio, la lampada che ci arde. Insomma, mi sembra sempre che il gustare la bellezza di questo salmo possa essere quasi da una parte un nostro dovere, che dobbiamo educarci noi stessi, leggendo, rileggendo, a trovare e gustare tutta la bellezza e la profondità di questo salmo. Vorrei soprattutto sottolineare questo traguardo finale in cui il Signore promette il bene del regno messianico, il Messia che dà il pane ai poveri, che consacra il culto a lui dedicato, gli dà una maggiore santità. Sì, mi pare che sia bello questo e sia utile gustarlo appieno nella sua progressione, passando da un dono del Signore all'altro.
La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello, dice l'Apocalisse, versetto capitolo 21. Mi piace questa lampada, che è una cosa piccola, ma forse è voluto questo, è una promessa, preparerò una lampada per il mio consacrato, però risplende in eterno. Però in questo mondo è una cosa piccola, una lampada.
Diviso il Salmo in queste due parti, versetti 1:10 e 11:18. Allora, da prima, appunto, giura Davide, esprimendosi così come già abbiamo sentito, lo rileggo questi primi versetti, ecco, ne entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, non concederò sonno ai miei occhi né riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, questa serie di verbi che mi parevano in progressione, non entrerò, non mi stenderò sul letto, non concederò sonno ai miei occhi, ecco, da un lato mi sembrava proprio che mostrassero la tenace volontà di Davide di non concedersi tregua fino a che non troverà un luogo per il Signore, e dall'altro lato, ecco, ci desse anche lo spessore, ecco, di tutto il desiderio e l'amore di Davide verso il suo Dio, nel quale anela la vicinanza, la protezione, direi quasi la paternità. Ma volevo fare anche un'altra piccola sottolineatura su una parolina che c'è proprio all'inizio, nelle primissime parole. Il testo greco, al versetto 1, cambia il termine fatiche in mitezza e legge così il testo: ricordati, Signore, di Davide e di tutta la sua mitezza. Ecco, e questo termine è molto bello, ecco, e ci aiuta, almeno dovendo io fare una lettura neotestamentaria, ecco, a vedere subito un pochino in Davide, ecco, una figura di Cristo, che è, ecco, il mite e l'umile per eccellenza, il quale appunto si svuota del suo essere pari a Dio, facendosi obbediente fino alla morte di croce, e in questo possiamo qui anche vedere le fatiche, eh? Sappiamo, abbiamo già ricordato un'altra volta un testo degli Ebrei 5:8 che dice che Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì, ecco, quindi non ci sono più contraddizioni tra queste due letture, ecco, per compiere il perfetto disegno del Padre che vuole ripertare tutti gli uomini alla loro dignità di figli di Dio e ad essere sua degna dimora. Tanto che mi è piaciuto segnarmi una parola di Sant'Ilario, Ignazio mi perdonerà questa piccola incursione nel suo campo, ecco, che dice così: il Cristo giura di non ritornare in cielo prima di avere preparato per Dio questa dimora nelle anime degli uomini. Questo mi è sembrato molto bello, questa lettura di questo giuramento, ecco. Al giuramento di Davide fa eco appunto al versetto 11 un altro giuramento che è quello di Dio, ecco, che appunto non vuole una casa di pietra, bensì un casato, una discendenza. Io ho letto tutto questo salmo, ecco, appunto alla luce del capitolo 7 del secondo libro di Samuele che abbiamo già letto, se ne riprenderò solo alcuni versetti per esplicitare quello, ecco, che è il mio discorsino neotestamentario, diciamo così, ecco. E appunto Davide, dopo che aveva riportato l'arca del Signore a Gerusalemme, ecco, intende costruire una casa, ecco, ma il Signore in un qualche modo lo ferma, ecco, forse tu, abbiamo già sentito queste parole, mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Ecco. E poi annunzia, ecco, c'è questo grande annunzio, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno, c'è la seconda volta, per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. E poi ancora salto alcuni versetti e poi ancora per la terza volta dice: la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Ecco. In questo oracolo del Signore, ecco, che appunto è detto, ecco, non ritirerò da Lui il mio amore. Ma nel nostro Salmo, invece, questa fedeltà di Dio, che qui sembra così assoluta e non venire mai meno, è invece legata alla fedeltà dei discendenti di Davide. Al versetto 12 il nostro Salmo dice: se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. E in verità la casa di Davide fallirà e verrà il tempo in cui non ci sarà più un re discendente di Davide in Israele. Tuttavia la promessa di Dio non verrà meno. Infatti il Signore conferma il suo legame con Sion, perché così Lui ha stabilito e voluto da sempre. Versetto 13 e 14, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora, questo sarà il luogo del mio riposo per sempre, qui risiederò perché l'ho voluto. E questo Sion, Gerusalemme, sarà il luogo in cui si compiono i misteri del suo Messia. Ecco, è il mistero, proprio lì, in Sion, si compirà perfettamente il mistero di Gesù di Nazaret. Arrivo subito ai versetti finali, ecco quelli, appunto, benedirò i tuoi raccolti, sazierò di pane i tuoi poveri, rivestirò di salvette i tuoi sacerdoti, soprattutto là farò gemorniare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato, ecco. Il verbo del versetto 17, farò germogliare, ecco, mi ha rimandato un testo, un'altra profezia, ecco, di Isaia 11, che dice così, ecco, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, Jesse è il padre di Davide, ecco, un virgolto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ecco, questa profezia di Isaia è una chiarissima promessa di un Messia, discendente di Davide, che si realizza nel Signore Gesù. Le parole dell'angelo Gabriele a Maria ne sono una prova limpidissima. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Poi aggiunge anche: lo Spirito Santo alla Vergine scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Anche Zaccaria nel suo cantico, il Benedictus, canta: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Questo salmo non è mai direttamente citato nel Nuovo Testamento, ma ci sono due riferimenti che mi sono parsi importantissimi negli Atti degli Apostoli. In Atti 2:29-31 è ricordato il giuramento di Dio nel discorso di Pietro al giorno di Pentecoste. A un certo punto, nel suo lungo discorso, Pietro dice così: fratelli, rivolto ai suoi correligionari giudei, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra di noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questo riferimento, ecco, è molto importante proprio perché mi pare, ecco, ci dica che è la risurrezione di Gesù che realizza pienamente il giuramento di fedeltà di Dio a Davide, il quale, da re e profeta, aveva profetizzato la venuta di un Messia che sarebbe nato nella sua stessa stirpe e avrebbe regnato per sempre. Ma questo regno eterno è possibile solo perché il re davidico, morto in croce, risorde e regna alla destra del Padre per sempre. Come d'altra parte dice San Paolo, nei primi versetti della lettera ai Romani, dice: Gesù Cristo nostro Signore, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti. Il secondo riferimento lo troviamo in Atti 7:46, dove Stefano, ecco, prima della sua lapidazione, racconta tutta la storia del suo popolo, che culmina in Gesù, il giusto, ecco, e ricorda come tappa fondamentale anche il giuramento e la preghiera di Davide, che voleva costruire una dimora per il Dio di Giacobbe. Ma Dio, appunto, non gradì, ecco, anzi, si oppose a questa intenzione. Sarebbe stato piuttosto lui a portare avanti l'edificazione della casa di Israele, concedendo a Davide un discendente, di cui è detto: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Stefano poi aggiunge nel suo racconto: l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Dunque, Dio non cerca una casa di pietre da abitare, ma una comunità di uomini. Da sempre la dimora di Dio è in mezzo al popolo, è nel cuore degli uomini, ma tutto questo avviene in modo definitivo per l'opera del Signore, del suo Figlio Gesù. Se dunque Gesù, salto tanti passaggi perché altrimenti sarebbe una cosa un po' troppo lunga, se Gesù dunque è il germoglio di Davide secondo il nostro Salmo, possiamo anche allora tentare di definire gli altri elementi che sono presenti in quel versetto, in quegli ultimi versetti finali. Ecco, la lampada di cui parla il versetto 17 la potremmo identificare in Giovanni Battista, venuto a preparare un popolo ben disposto. Preparerò una lampada al mio consacrato, dice. E Gesù infatti in Giovanni 5,35 lo definisce proprio così. In una contestazione con i giudei dice: egli era la lampada, il Battista, che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Quindi quella lampada la identificheremmo con Giovanni Battista, mentre le benedizioni, la sazietà e le vesti di salvezza e la gioia sono i doni del tempo messianico, sono doni di Spirito Santo venuti nel mondo in modo pieno e definitivo dopo l'ascensione di Gesù in cielo. Per concludere, ecco, volevo ritornare a quei due giuramenti, i due giuramenti iniziali, che mi pare, ecco, mettano in evidenza la coincidenza di due giuramenti, di due voti, di due desideri, come volete chiamarli voi, quello dell'uomo, cioè di Davide, che ha bisogno e si affatica e cerca la vicinanza del suo Dio, è quello di Dio, proteso verso l'uomo perché lui vuole stare in mezzo agli uomini, anzi negli uomini. E in Gesù questi due desideri si incontrano. Lui è la presenza di Dio fra gli uomini, lui è lui che rassicura Filippo dicendogli: chi ha visto me ha visto il Padre. È lui colui nel quale gli uomini incontrano Dio, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Così ci assicura Paolo. E proprio per la sua venuta tra gli uomini, anch'essi, gli uomini, possono diventare dimora di Dio, luogo in cui Dio riposa. Gesù, infatti, prima della sua passione, dice ai discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Allora è bello, ecco, ancora pensare a questo scambio. Se il cuore dell'uomo trova riposo solo in Dio, è altrettanto vero che quello di Dio trova riposo solo in un'accoglienza calda, fedele, amante nel cuore dell'uomo credente. E allora sarà vera la parola dell'Apocalisse che dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farà sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siede con il Padre mio sul suo trono. E questa è la grande salita che anche noi aspiriamo di fare, pure nella nostra fragilità.
Che l'ultima parola di tutto il nostro percorso, oggi è l'ultimo incontro, è Agostino, credo, se lo merita.
Do per l'ultima volta voce ad Agostino indegnamente, che non è stato l'unico tra i padri, perché abbiamo passato, c'è stato Origene, c'è stato Ambrogio, Eusebio di Cesarea, un poco Ilario, l'intervento della che c'è stato da Maria Cristina, però insomma indubbiamente Agostino ha fatto un po' la parte del leone. Allora, come succede di solito quando una cosa finisce, ecco, un oratore ha il diritto di dire: adesso però devo dire una cosa, cioè un po' più globale, ecco. Perché ho notato, direbbe Agostino, ogni tanto un certo imbarazzo, anche disorientamento, nel senso che le sue interpretazioni, a parte il problema del senso letterale, il senso spirituale, ma proprio all'interno di questo, certe volte oscillano in un modo in cui non si capisce bene che poi chi è l'io del Salmo, certe volte Cristo, certe volte improvvisamente scopriamo che è l'orante, quello che legge il Salmo, la comunità, e quindi com'è la questione funziona. Qualche volta abbiamo anche notato che era un po' la cosa un po' tirata, un po' bella, però. Quindi io credo che Agostino avrebbe voglia di dire: beh, adesso lasciatemi dire, insomma, perché faccio così? E questo lo dice in questo Salmo, perché fa così. lui, e poi prenderemo anche qualche altro testo, per dare almeno di un padre quello che è una chiave che poi è comune a molti altri, però lui l'ha portata a un livello di perfezione, anche di genialità molto alto. Lui inizia, appunto, si attacca a questa cosa, del versetto 2: ricordati, Signore, di Davide e di tutta la sua mansuetudine, come abbiamo sentito, ecco, secondo il greco, anche lui legge, appunto, non le fatiche, la mansuetudine. Allora inizia dicendo: secondo le fonti storiche, Davide è una persona individua, re di Israele, figlio di Jesse. E quel che la scrittura divina riferisce dagli elogi che gli tributa fu di carattere assai mite, tanto che da non ripagare con il male nemmeno il suo persecutore. Poi inizia a parlare di Saul, quella volta che entrò nella grotta dove era Davide, e Davide l'aveva in pugno, lo lascia sfuggire, così vedete questa mitezza, insomma. Allora dice Agostino: può darsi che, elogiando proprio questa mansuetudine, dica ora il Salmo: ricordati, Signore, di Davide e di tutta la sua mansuetudine. E ciò corrisponderebbe alla realtà storica dei fatti riferiti, come abbiamo detto, dalla scrittura divina. Quindi ammette questo livello storico: Davide si è comportato bene, anche con il suo persecutore, un mansueto, la scrittura lo loda. Dice, però, quando tuttavia ci avviciniamo ai salmi, e dice Agostino, è nostro costume non fermarci sul senso letterale, ma come in ogni altra profezia, attraverso la lettera vogliamo penetrare nel mistero. E qua arriva a dire il punto, questo siamo ancora, siamo d'accordo su questa cosa. Dice, ora la vostra carità ricorda che In tutti i salmi, lui dice il mio metodo, in tutti i salmi siamo soliti ascoltare la voce di un uomo singolare. In latino dice cuius dan hominis, di un certo uomo, un certo tipo di uomo. Che uomo è questo qua? Il quale è sì uno, ma è distinto in corpo e capo. Il capo è in cielo, il corpo è sulla terra, sebbene questo corpo sia destinato a seguire il capo là dove esso lo ha preceduto. Parlando a gente istruita, non mi fermerò a spiegare chi sia il capo e chi sia il corpo. Noi possiamo trovare qualche indicazione su cosa intende Agostino in qualche altro punto, per capire come non è semplicemente una lettura che lui fa cristologica, cioè di tipo messianico, come abbiamo sentito anche nel quello che diceva Maria Angela. Questa profezia riguarda Gesù Cristo, la sua morte, la sua risurrezione. Ma riguarda anche noi, perché è questo che vuole arrivare, è la dottrina, quello che chiamano del Christus totus, Cristo totale, che Agostino in particolare ha sviluppato. Lui dice nel Salmo 5, nell'esposizione del Salmo 55, dice: Cristo, in quanto capo e salvatore del corpo, il Cristo, che nacque dalla Vergine, fu crocifisso nella risurrezione della sua carne, ci ha fatto vedere il prototipo della nostra risurrezione, siede alla destra del Padre e intercede per noi. Il corpo è unito al suo capo. E dice: noi sediamo lassù, egli soffre qua giù. Noi sediamo lassù in forza della speranza, egli è qui con noi mediante la carità. Questa unione, da cui risulta come un solo uomo, fa di due una carne sola, lo sposo e la sposa. Per questo il Signore stesso dice: dunque, non più due, ma una sola carne. E poi, un altro salmo, ancora più forte, all'inizio dell'esposizione sul Salmo 85, dice: Dio non avrebbe potuto elargire agli uomini un dono più grande di quello di costituire loro capo lo stesso suo Verbo. E ne segue che quando parliamo a Dio e preghiamo, non dobbiamo separare da Lui il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio, che è, cioè, la Chiesa, comunità dei credenti, non ha da considerarsi staccato dal suo capo. Dice Agostino che Gesù prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo e pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui, questa è un po' la chiave per la lettura agostiniana dei Salmi, riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e in noi la sua voce. Allora, quando Agostino legge un Salmo e vi vede Cristo, la profezia del Cristo, ecco, poi improvvisamente questa cosa è il lettore del Salmo, è la comunità riunita in chiesa che diventa quel Salmo lì. Si può trovare una cosa ancora più forte per arrivare in modo più netto, quello che pensa Agostino nel commento al Vangelo di Giovanni 21,8. Dice Agostino, non soltanto siamo diventati cristiani, non soltanto cristiani, quindi seguaci, adepti, insomma, ma siamo diventati Cristo. Capite, fratelli? Vi rendete conto della grazia che Dio ha profuso su di noi? Stupite, gioite, siamo diventati Cristo. Se Cristo è il capo e noi le membra, l'uomo totale è Lui e noi. Pienezza di Cristo, dunque, sono il capo e le membra. Cosa vuol dire il capo e le membra? Il Cristo e la Chiesa. E il padre Trapè, che è un grande esperto di Agostino, dice che la Chiesa per Agostino, e quindi a tutti gli effetti Cristo stesso, ha dimensioni più vaste di quelle istituzionali e di natura essenzialmente scatologica. Agostino la descrive spesso come la comunità dei giusti che percorre l'intera storia dell'umanità. Dice, dal tempo di Abele sino alla fine del mondo è peregrinante sulla terra. Quindi è quello che noi chiamiamo Chiesa, quindi pensiamo, in realtà la comunità dei giusti che esiste fin dall'inizio della storia del mondo, dell'uomo. Ecco, è questa per dire, ha prestato la voce ad Agostino per consentirgli di dire come lui legge i Salmi e come riesce a fare questo cortocircuito tra la lettura diciamo letterale, ecco, il livello profetico, l'annuncio del Cristo, e il fatto che poi quelle parole che riguardano il Cristo siano le parole che il credente sente come sue proprie, che descrivono la sua vita. Ecco, allora, detto questo, io concludo solo con un piccolo pezzetto di questa esposizione. Subito all'inizio, tra l'altro è un'esposizione che lui ha fatto, un discorso al popolo, quindi non una cosa scritta come sappiamo, un giorno in cui gli hanno chiesto di parlare al posto di un altro che si è rifiutato, ecco, quindi forse abbastanza all'improvviso, un altro che era presente lì, un vescovo, pare, non dice chi è, ha detto no, io non parlo oggi così, e quindi Agostino inizia dicendo mi scusa, devo parlare io, toccava all'altro, spero di ascoltarmi un'altra volta. Quindi, questa è solo una curiosità. Ecco, quello che volevo dire, una piccola luce sul testo che richiama anche cose dette da Maria Angela, quando dice, come egli giurò al Signore, fece un voto al Dio di Giacobbe, se entrerò al coperto della mia casa, se andrò sul mio letto per riposare, cioè non andrò al coperto della mia casa, non andrò sul mio letto per riposare, finché non trovi una dimora per il Signore, un tabernacolo al Dio di Giacobbe, lui dice, dove cercavo una dimora per il Signore? Se era mansueto, la cercava dentro se stesso. Ma come si diventa dimora del Signore? Ascolta il profeta che dice, Isaia, su chi riposa il mio spirito, sopra l'umile, il pacifico e chi teme la mia parola. Vuoi essere la dimora del Signore? Sii umile, pacifico e timorato della parola di Dio e sarai tu stesso ciò che desideri. E poi, più avanti, e qua viene a coincidere proprio con Maria Angela, che fosse stato Agostino, dice, ma Maria Angela come brava, avrebbe preso appunti proprio. Dice. Quando dice, entreremo nelle tue tende, no? Entreremo nelle tue tende al versetto 7, e dice così: coloro che entrano in casa per abitarvi stabilmente sono gli stessi che vi entrano per essere fatti sua dimora. Quando entri in casa tua, vi entri per abitarvi. Quando invece entri nella casa di Dio, vi entri perché Lui abiti in te. Superiore a te è, infatti, il Signore. E quando Egli comincia ad abitare in te, comincia a renderti beato, mentre invece, se tu non ti lascerai abitare da Lui, sarai sempre misero.
Dunque, abbiamo gli ultimi quarto d'ora, diciamo 20 minuti al massimo, poi possiamo intervenire su questo salmo. Sulle cose dette, ma anche su quelle che ciascuno può aver pensato. Ah, bene.
Dicevo, abbiamo visto appunto come questo salmo, questo salmo si legge questa promessa di Dio al re di concedergli un regno stabile e una lunga discendenza. Mi chiedevo se quanto leggeremo domani mattina nella liturgia della messa, degli Atti degli Apostoli. Quelli dunque, il brano dove si legge, quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Mi chiedevo, e Gesù risponde: non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo. Mi chiedevo se questi apostoli che fanno questa domanda pensavano al Salmo che abbiamo letto oggi, se hanno interpretato male ancora una volta che cosa voleva dire questo Salmo, cioè se il regno, oppure se c'è invece ancora in questo Salmo qualche cosa che ci aspetta ancora, cioè una futura profezia ancora.
Era un'interpretazione diffusa, quello di leggere il testo degli Atti, il primo capitolo, questi primi versetti, in particolare la domanda degli apostoli: è questo il momento allora in cui tu restauri il regno per Israele? Dire che gli apostoli avevano ancora una concezione materiale, nazionale. D'altra parte si parla di Israele, quindi per Israele nazionale sarebbe il minimo che si può dire, e che invece Gesù, insomma, gli apostoli erano ancora così. E si può solo notare che Gesù non commenta questa domanda su questo punto, ma dice: non sta a voi sapere i tempi e i momenti. Quindi credo che la domanda, non so se la tua domanda verteva esattamente su questo, la domanda degli apostoli riguarda i tempi, i momenti, no? E la risposta di Gesù, la vediamo, è la lettura di domani, mi sembra che voglia dire che il regno è un processo. Ricevete la forza dello Spirito Santo per la testimonianza. Ecco, è iniziato, ma in questa forma. Non so però, non so se ho risposto, non forse no. Ah beh, per il Nuovo Testamento, indubbiamente il Nuovo Testamento, come è stato detto anche prima da Maria Angela, per il Nuovo Testamento, poi l'abbiamo visto anche altre volte, nelle serate precedenti, più di una volta. E per il Nuovo Testamento La promessa di un regno eterno si realizza anch'essa progressivamente. Il trono eterno viene dato a Gesù, e regnerà in eterno, però si realizza di fatto con la risurrezione e l'ascensione. Anche se non è pienamente realizzato questo regno ancora, perché regna già fino a che tutti i suoi nemici non siano sottoposti ai suoi piedi, dice San Paolo. Quindi il regno è iniziato con la risurrezione di Gesù, il regno eterno, il regno di Davide, e si è reso eterno, ma insomma deve regnare fino a quel punto, insomma, quindi è la parusia alla fine, la conclusione di tutta l'opera, mi pare. Quindi gli apostoli interpretano già in un senso molto diverso, cioè sulla base della risurrezione di Gesù, chiaramente. Mi pare, su questo non riesco a pensare che gli apostoli pensino e si rivolgono a Gesù come se Gesù fosse un messia politico terreno a questo punto, che è morto e risorto. Non credo. Infatti Gesù non risponde criticando. Cioè il trono di Davide c'è, è quello su cui siede Gesù attualmente.
A proposito di questo, io avevo capito nel Salmo che Davide aveva talmente desiderato che il Signore avesse una dimora degna in terra, che nonostante fosse stanchissimo non avrebbe avuto mai la possibilità di sentirsi veramente a posto e quindi di riposare in pace se non avesse fatto anche questa cosa, la più importante. E quindi il Signore, vedendo questo suo desiderio incessante, veramente urgente, risponde e quindi viene, trova una dimora, cioè stabilisce in Sion la sua dimora, e quindi qui poi dalla stirpe di questo che è stato così avido nel desiderare il Signore, sorgerà la lampada che appunto sarà la luce per tutti. Ecco, il passaggio da questa cosa qui al fatto che diceva appunto del Christus totus, non sono sicura di averlo capito, nel senso che dopo questa cosa invece può essere anche elaborata, nel senso che ognuno di noi, nel momento in cui desidera così tanto che appunto Dio abiti in lui, cioè dopo questa cosa può essere in un qualche modo declinata, nel senso che ognuno di noi può diventare quello che fa sì che in un qualche modo questuando e mendicando la presenza di Dio trova risposta in Dio che mendica invece il cuore dell'uomo, una cosa del genere. È questo il Christus totus o è tutta un'altra cosa? Non credo di aver capito, quindi chiedo Ignazio.
Credo che risponda Ignazio.
Mi si mette in difficoltà a questo punto fare una sul Christus totus. Io credo che per poco che so di Agostino, in lui la cristologia e l'ecclesiologia sono strettamente connesse, sono un pilastro del suo pensiero. Attraverso la vita, evidentemente non è una cosa che lui si inventa, c'è San Paolo che lo ispira, attraverso la vita sacramentale, il battesimo, l'Eucaristia, il fedele, il cristiano, il battezzato è inserito nella vita di Cristo, quindi è unito a Lui, e quindi tutto ciò, diciamo l'espressione ardita di Agostino, tutto ciò che io trovo nella nella Bibbia riferito a Cristo, ecco, oggi ne posso parlare in riferimento anche alla sua comunità. Il capo e il corpo, così io capisco che qui voglia dire. E quindi l'espressione dei salmi è vissuta dalla comunità, e la comunità lo sente come propria. Questo è in una dimensione appunto che il padre fa notare poi è escatologica e non strettamente istituzionale, perché si potrebbe allora giungere a dire a certe cose, la Chiesa, diciamo, poi visibile con le sue istituzioni, che deve regnare sulla terra e deve avere la visibilità di questo regno. Ecco, questi sono forse i rischi invece è proprio la dimensione liturgica, sacramentale, orante, che unisce la comunità dei fedeli e la immedesima nel suo Salvatore. Non so, forse, ma Giovanni forse potrebbe dire anche più e meglio. Cioè, voglio solo dire come contributo, come dire, impressione personale. Forse sono cose più difficili per noi rispetto oggi a coglierle così, come nel tempo dei padri. Rimane però che quel tipo di lettura agostiniana consentiva di sentire la lettura del Salmo come una cosa proprio molto, molto personale, sentirla molto propria la preghiera. E credo che per noi la sfida è seguire la stessa strada, cioè farle nostra la preghiera del Salmo, anche in quei versetti, in quei passi che possono sembrare più distanti dalla nostra sensibilità, diciamo.
Ascoltando le interpretazioni, i commenti vari, mi pare di essermi più ancora avvicinato a questo Salmo con un'ammirazione, con divisione più viva. Mi sembra che solo adesso capisco quanto è bello questo Salmo. Pensavo anche queste interpretazioni che Giovanni ha detto all'inizio, che sembrano così escludersi a vicenda e da fare difficoltà, sembra all'inizio di leggerlo che il Salmo parli in poco spazio di troppe cose. Parla di Davide, parla del Tempio, parla della felicità, della presenza del Signore dal suo popolo, e parla del Messia. Invece mi sembra ora capire come è bello questo fluire di tutti i beni del Signore, quelli iniziali, cercati, implorati da Davide, poi il Tempio, e poi il Messia Re che porta tutto al suo culmine, al suo compimento. Insomma, bisogna che ammiriamo questo fluire della bontà del Signore che passa nella storia di Israele da una fase all'altra, sempre ingrandendo la grandezza dei suoi doni, e sempre di più dà e promette, e alla fine arriva questo bene incommensurabile che è il regno del Messia, del germoglio, la lampada che ci arde. Insomma, mi sembra sempre che e il gustare la bellezza di questo Salmo possa essere quasi, da una parte, un nostro dovere, che dobbiamo educarci noi stessi, leggendo, rileggendo, a trovare e gustare tutta la bellezza e la profondità di questo Salmo. Vorrei soprattutto sottolineare questo traguardo finale in cui il Signore promette il bene del regno messianico, il Messia che dà il pane ai poveri, che consacra il culto a lui dedicato, gli dà una maggiore santità. Sì, mi pare che sia bello questo e sia utile gustarlo appieno nella sua vocazione, passando da un dono del Signore all'altro.
La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello, dice l'Apocalisse, versetto capitolo 21. Mi piace questa lampada, che è una cosa piccola, e forse è voluto questo, è una promessa, preparerò una lampada per il mio consacrato, però risplende in eterno. Però in questo mondo è una cosa piccola, una lampada.